pensi delle donne, tu in genere, nella tua vita politica, nella tua vita lavorativa, hai sempre agevolato le donne, oppure le donne fanno parte di un universo che è uguale per tutti, cioè tu le cose le fai uguale, tutto quello che tu fai lo fai cercando di agevolare le donne, oppure non fai una differenza?
Oh, bella domanda. Allora, partiamo da un punto. Il mondo, la pubblica amministrazione, il lavoro, l'organizzazione dei sistemi è pensata da un universo che per lo più è abitato dagli uomini e che quindi ragionano secondo il loro punto di vista, per un principio che chi sta nei luoghi dove si prendono le decisioni non solo decide, ma decide anche su che cosa decidere. Ecco, io penso che il mondo, ciò che le donne rappresentano per la società, sia stato sostanzialmente sottoconsiderato, con il risultato che questo ha aggravato la vita individuale, cioè i desideri individuali e la valorizzazione delle competenze individuali delle donne, ma ha prodotto un impoverimento del sistema complessivo degli uomini e delle donne. Quindi io credo che un riequilibrio del sistema sia necessario per migliorare la vita di tutti, degli uomini e delle donne in qualsiasi età della loro vita. E oggi l'intervento deve essere fatto perché la cultura d'impresa, cultura politica, cultura sociale, la cultura cominci a ragionare sapendo che gli interlocutori e coloro che assumono le decisioni sono per il 50% uomini e per il 50% donne.
Forse anche più del 50%.
52-48 in verità. 52-48. Sì, vabbè, però la semplificavo perché se no. 50-50.
Finora però in realtà le azioni sono state fatte all'inverso, cioè sempre per meno donne e
appunto,
per più uomini.
Esatto, ma perché chi prendeva le decisioni e quindi decidono anche su cosa decidere, non si limitano a decidere, certo, ma decidono anche quali sono gli argomenti. Per esempio, il lavoro, tutto quanto attiene al lavoro di cura, quello che dicevamo prima, non era considerato, perché se il lavoro di cura è fatto per meno del 25% dagli uomini, ma per quale motivo se ne dovranno occupare? Eppure la liberazione del lavoro di cura, cioè il riconoscimento e la creazione di servizi che aiutino gli uomini e le donne anche a condividere la meraviglia del lavoro di cura. Cioè il lavoro di cura non è mica solo patimento e dolore, è crescere i figli, educarli, vivere dentro un sistema condiviso di valori e di affetti a cui spesso gli uomini non decidono di sottrarsi, ma sono culturalmente quasi costretti a sottrarsi. Quindi è una forma di riequilibrio. Per questo motivo io penso che la potenzialità delle donne, anche la capacità di considerare i processi lavorativi secondo uno spirito diverso, più efficiente, più efficace, l'uso del tempo più legato agli equilibri della vita nella sua complessità, produce benefici per tutti. Per questo me ne sono occupata, perché credo che sia utile alle donne prima di tutto, ma credo poi che sia utile agli uomini e alle donne, alla società insieme. Se non lo fa la Lombardia, che ha il maggior tasso di occupazione femminile, dove ci sono le migliori università, dove di fatto si costruisce una classe dirigente femminile e maschile che dovrebbe governare gran parte dei processi di questo paese, se non lo facciamo qui, dove lo dobbiamo fare? Quindi sì, per me sono differenti, in realtà gli uomini e le donne sono differenti, e penso che l'unione, la visione armonica di due punti di vista sia il modo migliore per arrivare all'obiettivo. Non è un caso che le aziende, parliamo proprio di aziende quotate in borsa, che hanno nel loro board un numero sufficiente di donne, diciamo superiore al 30%, hanno performance sul piano dei risultati economici più alte degli altri. Perché? Perché sono in grado di avere una visione più completa, sono più equilibrate, hanno una visione del mondo più complessiva, in un mondo che si fa sempre più multiculturale, i board composti da un numero equo di donne e di uomini e tra questi da un numero di culture, di etnie, di religioni differenti, produce una visione della realtà che è più in sintonia con la società che viviamo, è una forma di intelligenza, una forma di intelligenza. Dopodiché c'è un problema di dolore individuale, Le donne sono quelle che hanno sofferto di più, soffrono di più, patiscono di più, perché noi partiamo da un livello di consapevolezza medio-alto, ma nel nostro paese ci sono donne che patiscono, faticano, non hanno riconoscimento, ancora di più le donne straniere che vengono da altri paesi. Cioè, insomma, è una situazione in cui se miglioriamo la condizione della vita delle donne, miglioriamo la condizione di vita di tutti. Ecco.
Senti, tu quanti anni hai?
51.
51? Cioè tu sei quasi mia coetanea? Io pensavo tu fossi molto più giovane.
No, no, 51 compiuti.
E sei di? Sei nata?
Sono nata a Milano.
A Milano. Che studi hai fatto? Perché queste sono le cose
ho
che
fatto
con voi
il liceo scientifico e poi ho fatto scienze politiche.
Scienze politiche. Oggi leggevo su una bacheca di una... si attacca un altro discorso, di un... su Facebook di una signora, veniva pubblicata su bacheca.it, un ragazzo che metteva in bacheca il suo diploma di laurea in scienze politiche, che diceva lo vendo miglior offerente. Questo voleva dire che lui riteneva che la sua laurea, che non gli era mai servita, poteva essere messa in vendita. Cosa ne pensi degli studi dei nostri giovani?
No, mamma mia, quello lì è l'altro tema.
Pensare che Milano ha università di punta private.
No, sulla qualità della formazione non c'è nessun dubbio. Noi abbiamo una qualità di formazione universitaria al netto dei tagli della Gelmini che si sono abbattuti sull'università e sulla scuola in una maniera indiscriminata e pericolosissima. Noi abbiamo ancora un sistema di educazione straordinario che va potenziato e mantenuto, e questo è certo, non è che si mantiene così per grazia divina, ma perché c'è una volontà pubblica di tenerla efficiente, forte e competitiva. Guarda, partiamo anche lì dalla condizione delle donne, le giovani donne che hanno figli, un figlio prima dei 35 anni, due figli prima dei 40 anni, per oltre il 50%, hanno contratti non garantiti, cioè hanno una maternità che non è tutelata. È possibile questo? È possibile? Io penso di no. Cioè penso che c'è un libro bellissimo che consiglio a tutti di leggere, che in inglese si chiamava The Corrosion of Character, e che adesso mi viene in mente, te lo dico, poi te lo dico quando mi viene in mente, che in italiano è stato tradotto con un titolo che non c'entrava niente, e sostanzialmente analizza la modificazione del carattere dei ragazzi e delle ragazze che, pieni di speranze, che hanno studiato, che pensano che il mondo sia nelle loro mani, progressivamente si vedono ridotti a una condizione di precarietà, di instabilità, di non valorizzazione del loro sapere, e non vivono in un clima di sana competitività.
Ma questo, per questo cosa si può fare?
Quello che ho detto prima, se noi liberiamo energie e facciamo in modo che il processo di decisione sia equo, sia giusto, non sia di parte, non sia il sostegno degli amici, di quelli che ti stanno vicini, o quelli che ti hanno sostenuto, o quelli che fanno parte della tua banda, ma è cercare di liberare le risorse migliori, garantendo un'organizzazione del lavoro che non declini la giusta flessibilità nell'eccesso di precarietà. Cioè, nei paesi del mondo europei in cui è applicato un sistema di flessibilità sicura, la garanzia del sostegno nei momenti in cui decidi o sei costretto a cambiare il tuo lavoro è molto forte, con il risultato che non hai mai la sensazione di essere abbandonato, ma sei in grado di guardare al tuo futuro con una maggiore sicurezza. Cioè, non devi temere, come in realtà le giovani generazioni, neanche tanto, perché stiamo parlando anche di uomini e donne che hanno 35 anni, non hanno la possibilità. Sui cinquantenni è un altro ragionamento, ancora più complicato, nel senso che coloro che perdono il lavoro alla nostra età sono considerati troppo vecchi o troppo costosi, e hanno di fronte almeno 30 anni di vita attiva dignitosa, anzi noi ci diciamo anche di più, sperandolo, e sono considerate dal mondo del lavoro inutili. È una pazzia, perché in realtà sono competenza, professionalità, saperi che devono essere utilizzati.
Per questo cosa si può fare?
Beh, intanto aumentare i posti di lavoro non è uno scherzo. Il ragionamento di prima sull'aumentare la produzione, la competitività e i posti di lavoro.
Mentoring dei giovani.
Beh, sai, questa è una cosa... Se noi smettiamo di mettere in competizione gli uomini e le donne d'esperienza con quelli che entrano nel mondo del lavoro, ma facciamo in modo che uno aggiunga all'altro, da una parte la freschezza, la voglia di lavorare,
le nuove idee,
punti di vista diversi, certo, che inevitabilmente noi non possiamo avere, dall'altro la competenza, la pratica, l'esperienza, la pazienza, la capacità di negoziare, dove le società che funzionano fanno questo. E noi dobbiamo pensare di costruire nella Regione Lombardia un modello di società che funzioni, che sia migliore, più equa, più giusta alla fine, e che non lasci da parte nessuno. Se si fa questo, automaticamente migliora anche la condizione sociale, perché hai minor numero di persone che stanno fuori, minor numero di persone che non si sentono di usare fino in fondo le loro capacità. Quel ragazzo lì che vuole vendere la sua laurea ritiene che sia inutile. E invece dobbiamo fargli capire, dobbiamo creare le condizioni per far capire che è utile, ma come è utile i corsi di formazione professionale nelle professioni che non sono, certo, più considerate, il recupero di una capacità artigianale, di lavori che sono considerati.
Ma anche il recupero della voglia di studiare, ragazzi, perché io sento molti ragazzi che finta liceo, ai miei tempi non si vedeva l'ora di andare all'università.
Perché pare che sia inutile. No. È come se investissi in tempo e fatica in una cosa inutile.
È una cosa che non ti ritorna.
Per certi versi è vero, per molti versi è vero. Però bisogna... Perché? Perché noi ci cimentiamo? Perché la gente deve votare Ambrosoli e il centro-sinistra? Poi io dico il PD perché è il mio partito. Ma perché? Perché lì c'è la possibilità di cambiare e di sperimentare questo cambiamento. In un luogo che è... Insomma, la regione gestisce le politiche, fa le leggi, dice dove bisogna andare, la riforma del titolo quinto della Costituzione ha ancora di più esasperato il dettato costituzionale, dando alle regioni anche potestà di governo su alcune materie molto importanti. Bisogna farlo però, bisogna fare in modo che quello diventi un volano, penso oltre alla industria tradizionalmente intesa, penso anche a forme di industria che sono il turismo, il commercio, la cultura, la valorizzazione dei beni artistici culturali, entrare in un circuito mondiale che utilizzi le straordinarie risorse culturali e artistiche che abbiamo, vuol dire sostenere le imprese che si occupano di cultura, di teatro, di danza, di arti visive, di biblioteche, di musei, di cinema. Noi abbiamo la migliore produzione di tutte queste cose ed è del tutto non considerata. E questo è anche un volano turistico, oltre che di vendita dei nostri prodotti all'estero. Expo è un po' l'insieme di queste cose, è l'occasione con cui possiamo portare a sintesi tutto questo e far conoscere quanto possiamo essere bravi. Non c'è una persona al mondo che non desideri venire in Italia, è vero questo, cioè quando te vai all'estero e dici dove vieni in Italia? Ah, l'Italia. Dobbiamo fare in modo che questa diventi l'asse portante.
Senti, un'ultima domanda, ma che Amorosoli è stato scelto anche dal PD per essere,
certo,
perché Amorosoli?
Perché è una sfida civica, questo è un patto civico, un patto tra i partiti e i cittadini, i partiti che vogliono mettersi a disposizione dei cittadini. Il mio partito, il Partito Democratico, ha fatto della partecipazione l'elemento fondante. Noi scegliamo i nostri rappresentanti sulla base di primarie, cerchiamo di coinvolgere il più possibile la platea anche di coloro che non sono iscritti ma sono simpatizzanti. Abbiamo ritenuto che per la Lombardia fosse necessario un grande patto civico. Abbiamo pensato e riteniamo che Ambrosoli sia stato ampiamente legittimato dalle primarie. Io poi voglio ricordare che noi avevamo tre candidati alle primarie meravigliosi. Alessandra Kusterman e Andrea Di Stefano erano esattamente come Ambrosoli, persone straordinarie, che sono a disposizione oggi di Umberto Ambrosoli per il governo di questa regione, che si stanno spendendo in questa campagna elettorale con grande generosità. E Ambrosoli rappresenta quel mondo civico a cui chiediamo insieme con noi di fare un percorso di rilancio della Lombardia. Poi i partiti sono importanti, io milito in un partito e penso che i partiti sono importanti, sono elementi fondamentali e costitutivi della vita collettiva, devono essere partecipati, controllati e trasparenti, ma hanno anche il compito di formare le classi dirigenti. Non si va a fare una cosa così a caso, bisogna saperla fare. Ogni cosa bisogna saperla fare. Io vado dal dentista perché è un bravo dentista, vado dall'avvocato perché è un bravo avvocato, vado dal signore che sistema i miei vestiti perché è bravo, vado dal carrozziere più bravo, vado da colui che sa fare il proprio, o colei che sa fare il proprio mestiere. Io voglio che la politica sia fatta da persone competenti, oneste, competenti, capaci. La politica serve anche a fare questo. In un patto virtuoso con la società seleziona gli elementi migliori.
Bene, abbiamo finito.